eccoci qua, chilometro lanciato, Radio Incontri Cortona, ancora noi, ancora lo sport locale. Partiamo subito con i saluti. Stasera abbiamo due graditi ospiti, due sorprese. Parleremo di uno sport, diciamo così, non tanto conosciuto da noi, ma che sicuramente ha il suo fascino, il suo perché. Partiamo subito con la presentazione della compagnia, Steve Bertini.
Buonasera a tutti e buon sabato.
Il grande Andrea Pastonchi.
Ciao e buon sabato.
È un po' triste oggi forse, buono, speriamo.
No, mi vedi triste ma non lo sono, tranquillo.
Gabriele Boscherini, il gemello bellissimo.
Ecco, bravo Nico, ciao a tutti.
Poi spiegherò il perché di questa marchetta. Daniele Stanganini.
Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti.
Poi salutiamo i nostri ospiti, Michele Lupetti e Walter Lupetti, una grande coppia.
Ciao a buonasera. Tutti.
Buonasera.
Bene, e appunto dicevo che parleremo con i nostri ospiti di atletica. Atletica che qui da noi insomma non ha, diciamo così, una grandissima tradizione, ma abbiamo scoperto invece che nell'universo Lupetti invece l'atletica ha un ruolo importantissimo e addirittura hanno partecipato a una gara molto importante in quel di Ancona, in un impianto che poi avranno il piacere di raccontarci più avanti. Molto bello. Steve, noi siamo pronti con le domande, no?
Prontissimi.
Sei carico? Sì.
Carichissimo. Con questi ospiti, quando poi, potrebbe essere altrimenti?
Poi oggi abbiamo anche una bella notizia del Mozzigliolo, che è riuscito a vincere la Coppa
Chimera 3-0, esatto, contro il San Marco.
In quel discesa, no? Per addirittura 3-0, quindi è stata una grandissima prestazione dei ragazzi di Mozzigliolo.
Esattamente.
Bene, ma lanciamo subito la prima traccia musicale mia con Paper Plane.
Thank you.
Eccoci qua, Radio Incontri 88.4.92.8, le nostre frequenze. Ricordiamo a tutti il nostro orario, che è tutti i sabati dalle 16 alle 17. Steve, ricordiamo i contatti?
Anche appunto le nostre frequenze, Radio 88.4.92.8, la nostra pagina Facebook e il sito www.radioincontri.org.
Quindi a questo punto non ci resta che cominciare con l'intervista.
Esattamente, partiamo subito con la prima domanda.
Vai,
la domanda semiseria. Allora, Walter e Michele, la prima domanda è questa: chi ve l'ha fatto fare di partecipare a questa competizione?
Ma parlo io, perché il babbo è timido.
È timido e diciamo essere anche leggermente influenzato.
Sì, è un po' giù di corda stasera, ma vabbè, dopo i grandi risultati questo ci sta. Chi me l'ha fatto fare? Bah, a me i chili di troppo, perché praticamente ero arrivato verso la primavera scorsa, marzo, aprile l'anno scorso, pesavo 90 kg. Sono 1,84, al che ero piuttosto sovrappeso. Ho detto, sarà l'ora di fare qualcosa. Al che mi sono ricordato, insomma, di quando ero molto giovane e facevo atletica, facevo lo sprinter, così dire, insomma, perlomeno ci provavo. E che mi sono messo, insomma, arrangiandomi qui nelle strutture, si fa per dire, che ci abbiamo qui, ho iniziato un pochino ad allenarmi, e il babbo, che è grande appassionato di atletica, ogni tanto veniva a vedermi e mi incitava. Però poi lo vedevo lì, insomma, come solo come allenatore era poco.
Non dava gusto.
E che quindi ho detto, ma esistono queste gare master, cioè gare per persone da 35 anni in su. Quindi anche a 66 anni, che è la sua età, che si può dire, che non ti offendi, no? Non è come le donne. Si può dire, quindi potresti gareggiare anche te, giusto? E quindi lui mi ha detto, vabbè, che gare posso fare? Io voglio fare, ho sognato stanotte che facevi 400 metri, è vero? Mi ha detto quello.
Una cosa leggera.
Sì, insomma, i 400 metri, per chi conosce l'atletica, sono la gara più massacrante, una gara pazzesca, perché non è né breve né lunga e richiede la velocità massima per 400 metri, è incredibile. E che abbiamo fatto un po' di prove, si è visto che insomma era un po' dura per fare i 400, e poi a quel punto ha scelto la marcia. Gli ho detto, ma perché non fare la marcia? Ah sì, io alle superiori mi avevano insegnato, e da lì è iniziato anche lui a allenarsi con me. E lui ora è forte e io, insomma, ancora sono una mezza schiappa.
Vabbè,
però
considerando l'età e tutto il tempo, no? Per migliorare.
Sì, quando avrò 66 anni
ti troveremo ancora in un master ad Ancona.
Per me era più facile, perché io dovevo accompagnare il bambino, quindi ho trovato la scusa per fare l'atletica. No, perché mi piaceva, perché l'atletica è la mia passione, quindi mi è piaciuto, insomma, partecipare a questi campionati italiani che sono tenuti giù ad Ancona, dove c'era parecchia gente, parecchi atleti, e quindi cimentarsi anche con persone che non si conosceva, insomma, eccetera eccetera, è stata una cosa piacevole, insomma. Poi, tra virgolette, non lo dico io, ma ottenere anche un risultato abbastanza tranquillo è...
Infatti, appunto, piacere. Vogliamo sapere, noi siamo curiosi di sapere anche i vostri risultati, le gare a cui avete partecipato e i vostri risultati. Michele già sta ridendo, perché...
No, vabbè, lui è stato eccezionale, come previsto, perché io vedevo poi le graduatorie FIDA, i tempi della sua categoria dell'anno scorso, e il tempo che lui faceva in allenamento era il terzo tempo italiano dell'anno, del 2015. Quindi, insomma, io gli ho detto, guarda che qui, se va bene, insomma, fai un bel piazzamento.
Insomma, il podio ci poteva scappare.
Dopo la gara è capitato che c'era due persone della sua età, che sono passate alla categoria quest'anno, insomma, due molto forti. Lui ha fatto una gara eccezionale, è arrivato quinto. Una gara bellissima, veramente, è stato bravo. E io
e tu invece? Dai, no, siamo curiosi, vogliamo saperlo, dai. Vabbè, non ti vergognare.
Ufficialmente sono arrivato 23esimo.
Vabbè, non è mica...
Giusto?
Quindi... Su? Ecco, era questa che non volevi sapere.
È questo il problema.
Però a mia discolpa ora spiegherà mio padre, che è il mio allenatore, perché sono arrivato 23esimo. Dai, dillo.
La situazione si è verificata una difficoltà, insomma, perché prima di tutto lui non ha mai provato, anzi ha provato una volta sola le partenze sui blocchi, e è tutta un'altra cosa che partire da ritti, tanto per chi capisce, che è invece in quella posizione lì. E poi chiaramente quando ti rialzi, perché è al massimo della potenza che tu esprigioni nei primi 3-4 metri, devi avere la muscolatura allenata su quello. Non ci aveva l'allenamento, ha fatto 4 metri e si è stirato.
E poi è schiattato.
Però
miseramente.
Però sono arrivato fino in fondo, per il sogno di andare agli europei, perché dico devo fare il tempo per gli europei, così almeno ci sta il tempo per gli europei, a fine mese andiamo agli europei se mi passa lo stiramento, insomma.
Quindi ecco,
ecco, io faccio i 60 metri, questo non si è detto, no, cioè, esatto, 100 esatto. D'estate i 60.
Esatto, perché d'inverno si ritirano.
Sì, no. L'indoor sono 60 metri.
Al di là delle battute, dicevi di questo discorso del tempo europeo, spiegaci meglio.
Perché praticamente sempre ad Ancona, a fine mese, fine marzo, inizio aprile, ci sono i campionati europei master e noi ovviamente ci andiamo con la maglia azzurra.
Assolutamente,
sì,
quindi
insomma io ho sacrificato l'intero mio inguine, si chiama così, sì, per la causa degli europei, insomma, sperando ora che mi passi, perché sennò sto a casa, insomma.
Quindi ecco, avremo modo comunque di pubblicizzare la cosa sicuramente al momento giusto. Andiamo avanti con la prossima traccia musicale, Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.
E di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna. Il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, s'ubriaca di stelle.
Eccoci qua, ripartiamo con la prima rubrica, perché sennò Andrea mi tira gli orecchi, la rubrica di tedesco, lezioni di tedesco.
In occasione della festa delle donne farò un excursus su varie donne, sia italiane che straniere, che hanno segnato o continuano a segnare il proprio sport. Calerei subito un asso con Valentina Vezzali, l'italiana più medagliata di tutti i tempi, avendo vinto 3 ori nel fioretto individuale e altri 3 nel fioretto a squadre, oltre ad un argento e altri 2 bronzi. Pensate che ha vinto una medaglia in ogni Olimpiade dal 1996 al 2012, 2012 che è stato anche l'anno del podio tutto italiano nel fioretto femminile, con l'oro di Elisa Di Francesca, l'argento di Arianna Enrigo e il bronzo appunto della Vezzali. Cambia lo sport, ma rimaniamo alle Olimpiadi, anche se invernali, e rimaniamo soprattutto a parlare di medaglie d'oro, perché Deborah Compagnoni ne ha portate a casa ben 3 nello sci alpino, per la precisione nel super gigante ad Albertville 92, nello slalom gigante a Lillehammer 1994 e sempre nello slalom gigante a Nagano nel 1998, tra l'altro diventando la prima sciatrice a vincere l'oro in 3 diverse edizioni dei giochi invernali. Nonostante diversi infortuni che l'hanno impedito di disputare diverse stagioni agonistiche complete, la Compagnoni tra il 1994 e il 1998 ha vinto tutti gli ori delle Olimpiadi e dei Mondiali nello slalom gigante. Rimanendo alle Olimpiadi non si possono non citare Sara Simeoni, oro nel salto in alto alle Olimpiadi di Mosca 80 e record mondiale all'Europea del 78, e Josefa Idem, oro nella canoa K1 500 metri a Sydney 2000. Oltre che atleta donna con più partecipazioni ai giochi, 8 tra il 1984 e il 2012, di cui 2 con la Germania Ovest e 6 con l'Italia. Passando a sport forse tradizionalmente meno associati al mondo femminile, un nome obbligatorio è quello di Ronda Rousey, prima atleta di arti marziali mista ad essere messa sotto contratto dalla UFC, principale compagnia di MMA al mondo. Il successo della Rousey ha spinto l'organizzazione a creare una divisione femminile, attualmente divisa in pesi paglia e pesi gallo. Nel mondo delle quattro ruote invece da citare Susie Wolf, che nel 2014 è stata la prima donna, dopo 22 anni, a prendere parte ad un weekend di Formula 1, anche se solo nelle prove libere. Prima di lei, nel 1992, aveva corso per la Brabham l'italiana Giovanna Amati. Concludo sinteticamente col tennis. Impossibile non citare Steffi Graf, vincitrice di 22 tornei dello Slam, record dell'era Open, oltre che autrice di uno storico Golden Slam, ossia tutti e 4 gli Slam più l'oro olimpico nel 1998. Poi l'attuale numero 1 Serena Williams, a quota 21 Slam, e le nostre Francesca Schiavone, vincitrice a Roland Garros 2010, e Flavia Pennetta e Roberta Vinci, che ricorderete, vincitrice e finalista agli ultimi US Open. Concludo con Lea Pericoli, vincitrice di 27 titoli nazionali e prima donna ad indossare la minigonna a Wimbledon nel 1955, diventando un'icona di stile. Io sono Alberto Tedesco e questa era Lezioni di Tedesco.
Beh, che dire, Dani, come al solito una rubrica suadente, no? Poi oggi parlava di donne con questa voce, insomma, Alberto ci stupisce sempre di più.
Sì, è il nostro regalo per tutte le donne che ci ascoltano, la sua voce, insomma.
Assolutamente.
Le donne possono essere molto forti in alcuni sport, tanto da essere quasi più forti degli uomini, no?
Ma guarda, mi viene un esempio a tal proposito proprio nel tennis, e non voglio scomodare l'Olimpo dello sport tennis, ma vorrei rimanere ai nostri livelli. Mi sfugge il nome, ma di una donna che ha vinto con un certo Pastonchi, qualcosa del genere.
Mi ricordo l'ultima volta che abbiamo fatto il torneo ai campi da tennis. Pastonchi è andato fuori al primo turno contro
Attento perché si sta collocando al microfono.
Sì, però Nico, dici, dovresti dire anche che era l'unica classificata che giocava.
Senti,
tenta di arrampicare sugli specchi.
Tu pensa, Daniele, che nel tennis, e credo ovviamente anche in altri sport per ragioni ovviamente fisiche, voglio dire, una classificata, come ha detto il Pasto, corrisponde, insomma, c'è almeno 4-5 categorie di differenza rispetto a un uomo, no? Quindi, insomma, diciamo che doveva essere a livello suo, invece
il nostro, insomma, che è già basso di nostro, però cioè Pastonchi
non ci ha messo le mani, eh.
Come direbbe Alberto Tedesco, sei un pessimo perdente, non sai neanche accettare la sconfitta con dignità.
Direi che invece me la sono cavata bene. Dai Nico, potresti dirlo, eh.
Va bene, via, dai. Spezziamo una lancia anche per Pastonchi.
Molto meglio di Gabriele.
Vai col prossimo disco.
Allora, dai, lancio il prossimo disco, che è L'ennesima donna, visto che è la puntata prima della festa delle donne. È una canzone di Björk, It's So So Quiet.
So still, shh, shh, you're all alone, shh, shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above, simple is caving in. Wow, you never been so nuts about a guy. You wanna love, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet, shh, shh, but soon again shh, shh, starts another big riot. You blow a fuse, simple, the devil cuts loose, simple, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet.
Eccoci qua, Radio Incontri Cortona, chilometro lanciato. Steve, riandiamo a parlare di atletica, quindi.
Andiamo avanti con le nostre domande. Allora, soprassediamo sulla gara di Michele, che purtroppo dopo 5 metri si è praticamente ritirato.
Però Steve non deve infierire così, insomma.
No, vabbè, no. Ma si fa, no, vabbè, ma si fa, no.
Si è sacrificato, poroscito, si è allenato.
Si è sacrificato per la causa.
Ancora, insiste, eh?
Invece vorrei domandare a Walter qualcosa sulla sua gara, su questo quinto posto, se lo ritiene soddisfacente, se sperava in qualcosa di meglio.
Cioè, io inizialmente sì, pensavo, insomma, lui si aveva detto nei tempi potevo arrivare sia terzo, ma potevo arrivare anche ottavo, insomma.
Spieghiamolo agli ascoltatori, cioè lui saliva da 3 mesi, voleva già andare a medaglia, queste sono le sue pretese leggeri, lievissime.
Prima che continua Walter, no, con il discorso della gara, tu mi dici si è allenato solo da 3 mesi, in realtà quanto sarebbe la preparazione ideale per prepararsi bene a un evento del genere?
molto più assolutamente. Poi insomma, se arriva a dei livelli e si continua, si prosegue, si migliora, insomma, uno che parte da zero veramente ha fatto un risultatone. Comunque lasciamogli raccontare la gara.
Vai.
No, la gara è stata interessante perché io conoscevo due che erano superiori, chiaramente. Ma è riuscito a fare una buona partenza, perché nonostante partissi col numero 9, insomma, quindi ero sulla parte proprio alta, diciamo, della pista, mi sono riuscito a entrare subito e mi sono messo dietro a questi due. Gira, insomma, perché in fondo su una pista di 200 metri giri se ne fa parecchi, insomma, quindi mi è riuscito a stare 4 giri con loro. Poi dopo ho cominciato a perdere, poi tanto più che c'è stato un giudice che mi ha pioppato un'ammonizione che tra virgolette non risulta poi nella scheda finale, quindi però io sul verbale finale, però io ho visto questo affarino giallo, insomma, e visto che io
l'ha condizionato almeno, sicuramente,
beh certo, l'unico obiettivo mi ero proposto era quello di non voglio essere squalificato, insomma, c'era il rischio di essere squalificati, era un po' una cosa brutta,
perché ecco, ricordiamo ai nostri ascoltatori come funziona il regolamento della marcia, no? C'è la prima ammonizione, la seconda vieni squalificato, insomma.
La seconda
è un po' come al calcio, ma
sì, presa poco in quel modo. L'importante è che tu devi sempre viaggiare veloce quanto ti pare, ma dovrai avere sempre una linea retta, diciamo, tra il corpo e la gamba rigida che manti avanti, e comunque un piede sia sempre per terra, insomma, queste sono le regole fondamentali. Continuando il discorso, che è successo che dietro c'erano due sorprese che noi non avevamo considerato nel tabellino di partenza dei tempi, perché questi non avevano comunicato il tempo che loro avevano realizzato, e mi sono passato avanti, certamente. Un po' l'ammonizione, un po' questi che quando ti passano avanti, ti passano, li vedi con un passo un po' diverso, insomma, quindi psicologicamente. Poi dopo c'è stato anche un ulteriore danneggiamento, ma questo non lo dico per scuse, perché uno dei 66 anni non può trovare scuse, insomma, no, partecipa perché gli piace. E è successo che non mi hanno neanche segnalato il passaggio all'ultimo giro con la campana, e quindi mi sono trovato proprio, continuando con quell'andatura, potevo... Comunque sono soddisfatto perché ho fatto il mio miglior tempo, quindi è stato un buon risultato.
Che comunque è 19 minuti e 4 secondi, 3 km di marcia, che significa fare a chilometro 6,20, 6,21.
Buono, bel andare.
A 66 anni non mi sembra niente male.
Un bel andare, assolutamente.
Ora, come obiettivo è quello di arrivare dal 28 al 3 di aprile, sempre ad Ancona, ci sono quest'anno, fortunatamente in Italia, i campionati europei, Master sempre atletica, e lì mi sono iscritto già a due gare, perché una di 3.000 e una di 5.000. E se tutto va bene le farò tutte e due, insomma, possibilmente.
Beh, lo spirito deve essere questo, assolutamente, no,
certamente,
Walter? Sempre
certamente.
Quello di migliorarsi.
Certo.
Ecco, io invece volevo domandare alla Michele, io se non mi sbaglio, ti ricordo che anche tu fino a un po' di tempo fa privilegiavi le gare un po' più lunghe dei 60 metri. Io mi ricordo...
No,
io me ne ricordo bene, ho una certa età, ma insomma ancora.
Senti pungente che è stasera su Steve, ragazzi.
Stasera. Perché mi dovete fare queste figure? Perché?
Io mi ricordo, ero una specie, una sottospecie di giudice di gara, ero all'ossaia, all'arenaia, e mi ricordo che ti vedevo arrivare in questa gara, non mi ricordo di quanti chilometri,
sì,
non so, 6-7 chilometri.
Sì, queste gare podistiche, 7-8 chilometri, queste qui. Ma io ero negato, infatti io perché sono tornato qua? Quando mi sono rimesso a fare sport ho deciso di fare la velocità, perché io la corsa resistenza sono proprio negato, una cosa... Invece sulla velocità, ora insomma, ancora è andata male, però diciamo che più o meno lazzico c'è.
Ma ecco, diciamo sei stato anche sfortunato da Ancona.
Sì, lì vabbè, però no, io, le corse podistiche fantastiche. Una volta sono arrivato ultimo, ma talmente ultimo che avevano già sgonfiato l'arrivo, c'era quel coso sopra lì che l'avevano già sgonfiato. Un'altra volta ho fatto una gara intera con l'ambulanza dietro, che ogni tanto ma sta bene? Vuole salire? Sì, sto bene, è che vado così piano.
Comunque, allora,
con l'ambulanza.
Prima di andare avanti, appunto, vogliamo un impegno qui. Allora, Walter, visto che ci poniamo addirittura, voglio dire, questi grandi obiettivi, bisogna cominciare a allenarsi sin da subito.
Certamente, ora passata l'influenza, perché in questi giorni sono un po', insomma, con un po' del raffreddamento. Superato questo, cercherò di cimentarmi. Si è fatto già una prova su 5.000, si è fatto anche un realizzato girato un buon tempo, insomma, quindi
32 minuti, bene. 5 km, quindi è il suo ritmo da 6 e 20 lo tiene anche su 5 km, non
bene,
è male.
Bene. Quindi noi ti solleciteremo tutte le mattine che ti vediamo in giro per Cortona. Andiamo con la prossima rubrica del nostro grande Pasto, History Sport, vai Pasto.
Le donne devono tentare le stesse cose che gli uomini hanno tentato. Se falliscono, questo fallimento deve rappresentare per le altre donne una sfida. È così che nel 1935 Amelia Earhart scrisse in una lettera al marito George Putnam. La Earhart fu, e rimane tutt'oggi, uno dei più importanti simboli del femminismo moderno. Dimostrò a tutte le donne che era possibile tentare le professioni più diverse con fiducia nelle loro naturali potenzialità. Nata in Kansas il 24 luglio 1897, aveva poco più di 6 anni quando il 17 dicembre del 1903 i fratelli Wright furono i primi a far volare una macchina motorizzata con pilota a bordo. Amelia però, prima di poter mettere piede in uno di questi nuovi mezzi di trasporto, dovette attendere del tempo. L'occasione si presentò nel 1920. Con il padre si recò ad un raduno aeronautico a Long Beach in California. Qui, al prezzo di un dollaro, salì a bordo di un biplano per un giro turistico di 10 minuti su Los Angeles. Fu in quell'occasione che decide di imparare a volare. Inizia a prendere lezioni di volo e dopo un anno acquista, con l'aiuto della madre, il suo primo aereo, un biplano con il quale realizza il suo primo record femminile, salendo ad un'altitudine di 14.000 piedi. Nel 1928 viene scelta da George Putnam, suo futuro marito, per essere il primo pilota donna a compiere il volo transoceanico. E così, il volo da Terranova a Swansea, assieme al pilota Wilmer Schultz e il meccanico Lou Gordon, la consacrò come eroina agli occhi del mondo e fu il suo trampolino verso il successo. Negli anni a venire continuò a stabilire primati. Nel 1931 stabilì il record mondiale di altitudine. Nel 1932 effettuò la transoceanica in solitaria. Fu la prima donna a riuscire nell'impresa, come fu anche la prima ad attraversare il Pacifico da sola. Amelia stabilì 16 primati mondiali. Proprio mentre era alla ricerca del 17esimo, quello da lei tanto desiderato, il suo sogno si interruppe. Stava compiendo il giro del mondo quando un misterioso incidente la portò via, insieme al suo copilota Frederick Noen, il 2 luglio 1937. Il governo americano stanziò 4 milioni di dollari per le ricerche, ma i corpi dei due piloti e il loro aereo, l'Electra, non furono mai ritrovati. Negli ultimi anni, alcuni ricercatori hanno individuato nell'isolotto di Niku Maroro, nel Pacifico, il luogo dell'incidente. L'ipotesi, secondo alcuni ritrovamenti, è che sia sopravvissuta allo schianto, ma poi morta di stenti sull'isola. Doveva fare il sacco di patate. Non aveva paura di superare i limiti, temeva solo di invecchiare. Si è gettata anima e corpo in ogni attività, dando vita al suo desiderio di affermarsi e alla sua gioia di vivere.
Grazie Pasto, grande rubrica come sempre. Nico, c'è poco da fare. Paston che è veramente concentrato quando fa questa rubrica, proprio sì, ci emoziona.
È un po' troppo teso, però
è sempre un po' teso per questa rubrica, però
non è l'essere teso, è che mentre io faccio la rubrica tu gesticoli, fai commentini sotto sotto e mi dà un po' noia.
Ma io o lui?
No, te Nicola.
Ah, capito.
Secondo me è più il vino che avevo avuto prima, Nico.
No, il vino l'aveva avuto tu, Steve Bertini. Ha bevuto anche il mio bicchiere e ha fatto finta di niente.
Mi ha detto che non era buono.
Giuro, sono innocente. Vabbè, comunque andiamo con la prossima canzone, che è Madonna con Like a Prayer.
My eyes, oh God, I think
eccoci qua, Stanga, è il tuo momento con Stangavini.
Sì, grazie Nico, partiamo con Stangavini. Visto che oggi era puntata dedicata alle donne per la festa della donna, io ho deciso di essere un po' scontato e di portare un vino rosato. Nico, come sai, è un po' il luogo comune che il vino rosato è un vino da donna, però noi siamo un po' per i luoghi comuni, insomma, no?
Sì, no, no, io ora attendo con fiducia perché voglio vedere come esci da questa cosa.
Vabbè, diciamo che il vino rosato non ha grande tradizione in Italia, innanzitutto è schiavo di molti pregiudizi. Il primo, insomma, l'abbiamo detto, che è un vino da donne, molti pensano così, ma in realtà non lo è per niente. Il secondo pregiudizio è una convinzione che magari si è stratificata nel tempo, insomma, soprattutto negli anni passati, negli anni 80 e anni 90, in cui si credeva che il vino rosato fosse fatto spesso miscelando un vino rosso e un vino bianco. Scommetto che tu, Nico, pensavi fosse in questo modo.
Sì, un
vero?
Po' come i ravioli al rosé, no? Pomodoro e la
esattamente.
Panna.
Esattamente. In realtà no, non è così. Questa era una pratica che veniva fatta da qualche ristoratore un po', diciamo, fraudolento nei decenni passati, ma che in realtà non è così. La produzione di vino rosato invece è molto interessante scoprire come viene fatto, perché sono fatti tutti i vini rosati partendo da uve a bacca rossa, sicché le normali uve con cui si farebbe un vino rosso. Viene iniziato lo stesso processo che si fa per i vini rossi, solo che il mosto viene lasciato a contatto con le bucce solo per pochissimo tempo, dalle poche ore a due giorni massimo, per determinare il carattere, appunto, il colore, scusate, caratteristico, che è quello rosato. Può essere più chiaro se si lascia poche ore le bucce a macerare con il mosto, oppure un po' più scuro se si lascia per più ore. Il vino che ho portato oggi, Nico, di che colore ti sembra?
Io so, c'è rimasto parecchio, secondo me, però.
Forse un po' troppo, diciamo.
Sì, però nel bicchiere di Steve c'è rimasto poco, eh.
Steve non fa prigionieri, lui beve tutto, non c'è poco da fare.
Adesso, soprattutto, non esageriamo, mi state sputtanando in una maniera vergognosa.
È la soddisfazione di ogni sommelier, di ogni produttore di vino, insomma.
Avere uno Steve a casa.
Cioè, ma non so se avete notato la velocità tra il dire questo vino non è buono e Steve che aveva già due bicchieri finiti.
Due e mezzi bicchieri, dai, non esageriamo.
Due e mezzi.
Uno era del pasto, ma insomma, vabbè, sei proprio anche un ladro quando si tratta di vino. Comunque, dicevamo dei vini rosati, che in Italia in realtà ci sono poche zone in cui viene fatto con metodologie, insomma, abbastanza serie, che hanno una caratteristica che si protrae negli anni. E la zona più importante è quella della Puglia, soprattutto del Salento, dove vengono fatti dei vini rosati rinomati in tutta Europa, insomma, perché l'uva che cresce lì ha delle caratteristiche che viene un po' stemperate, diciamo, dal fatto di essere appunto rosati. E tutto questo invece in Francia, per esempio, esiste una considerazione dei vini rosati che è molto maggiore che in Italia. Lì addirittura è considerato non il vino classico da estate, da aperitivo, magari come pensiamo noi in Italia, ma il vino delle feste di Natale. Dunque totalmente un'altra concezione per questi vini. Diciamo che a questo punto io dovevo raccontare il vino che avevo portato oggi in trasmissione, però
fallo. No,
lo puoi raccontare tranquillamente.
Non fare la marchetta, perché secondo me, però,
le reazioni della nostra crew e degli ospiti, insomma, non mi hanno convinto forse a non citare il produttore né dove l'ho acquistato, diciamo così. Vero Nico, forse
lo facciamo per te, insomma. Diciamo, anche i tempi di crisi, insomma.
Io ho visto per ora solo un liquido frizzante, poi basta. Non ha nient'altro di vino, eh?
Non lo so, forse probabilmente l'ho conservato male io, diciamo così, ma diciamo così. Non saprei proprio che dire. Il colore, diciamo che è un po' sul
paglierino,
sì. Un po' arancione anche.
Diciamo che sembrano analisi che non sono tanto
non
normali.
Sono tanto giuste.
A questo punto magari ci potresti consigliare qualche rosé un pochino più famoso, insomma, allora, per chi magari lo volesse comprare martedì per la festa della donna.
Vi posso consigliare due rosati. Uno che è uno dei rosati più rinomati in Italia, che è fatto dall'azienda K di Frara dell'Oltre Po Pavese, e il cosiddetto Croisé, che è una sintesi dei cru, ovvero della singola particella di terreno, e Rosé Croisé, appunto, viene. Un prezzo di 18 euro è abbastanza facile da trovare. Se no, per restare più vicino a noi, Le Cimate, che è una piccola azienda umbra, fa Rosé da Sagrantino, che è, diciamo, molto particolare nel suo genere. sicché pasto ti ho accontentato. Se vuoi approfittare e andare alla COP martedì a comprare qualche
marchetta,
vino,
marchetta.
Tra poco ci fa anche la fattura. Ci fa. Comunque lanciamo Stanga l'ultimo, l'altro pezzo, non l'ultimo.
Allora, questo l'ha scelto Alberto, sicché non so neanche come si pronuncia. Alberto, quando lo rivediamo, insomma, dovrà pagarcela. Penso che si dica Churches We Sing.
Eccoci qua, non male questo pezzo scelto da Alberto, a parte per il titolo, poi per il resto, insomma.
No, per il resto era molto bello.
Steve, a te la parola.
Andiamo avanti con le prossime domande. Allora, vorrei domandare a Michele Walter quali sono i prossimi appuntamenti.
Allora, i prossimi, come si è detto prima, gli europei che iniziano il 29 marzo, se non erro, finiscono il 3 aprile. Poi quest'estate, ecco, questo è interessante sul locale, perché quest'estate nel bellissimo nuovo impianto di Arezzo, nel stadio del campo scuola, si svolgeranno gli italiani outdoor, insomma quelli estivi, quelli all'aperto, credo dall'8 al 10 luglio, quindi questo è un appuntamento che magari anche per tutti gli appassionati, diciamo, del territorio, della zona, possono...
Assolutamente, chissà che non possa essere la nostra prima uscita in esterna, Steve, no?
Mandiamo Steve in esterna?
Magari...
Mandiamo Steve con un bel rosato in esterno.
Sì, con questo vedrai dopo come corre la gente a tirarglielo dietro, però. E giustamente, fatto bene a ricordarlo, perché sicuramente è un appuntamento importante. E poi ci parlavi appunto di questo ambiente di Arezzo, che è molto ben fatto, insomma è nuovo, no? L'impianto da qualche anno che è stato inaugurato.
Impianto nuovo, veramente bello, e quindi bene se adesso iniziano ad arrivare i primi campionati nazionali almeno, e poi chissà, insomma lì la struttura è veramente notevole, quindi magari prima o poi arriva anche una manifestazione un attimino più importante, vediamo.
Speriamo, sarebbe importante per tutta la provincia, per tutto il territorio, comunque al di là che insomma è un altro comune, però sicuramente queste manifestazioni hanno una ricaduta in tutta la provincia, insomma, ecco. E Steve, volevi fare un'altra domanda?
Sì, volevo domandare a Michele quando ha iniziato a fare
atletica. Ce l'ha con te stasera.
Sì, stasera sì, ce l'ho
lo
con
perdonerai.
Lui.
Lo perdonerai.
Ma c'è lui, è il vero atleta, è lui, dai.
Sì, però vabbè. Dai. Dimmi. Vabbè, dopo puoi rispondermi anche tuo babbo. Volevo chiedergli a che atleta ti sei ispirato quando hai iniziato a fare atletica.
Vabbè, dai, un italiano che fa velocità, il nome è uno solo, Pietro Paolo Mennea, ovviamente. Poi vabbè, quando ero piccolo io in realtà già Mennea era quasi sull'orlo del ritiro, e c'era Pier Francesco Pavoni e soprattutto Stefano Tilli
che era una grande promessa,
che veramente mi era simpatico molto, e poi aveva uno stile di corsa che mi piaceva molto. Poi della nuova generazione, diciamo più recente, uno che mi piace molto era Fabio Cerutti, che poi adesso insomma anche lui comincia a avere 32-33 anni, però è stato un buon velocista.
L'eterna promessa Howe invece vabbè, lui, un po' perso forse.
Lui aveva un gran talento, ma ha avuto tanta sfortuna, e poi magari
poi si è buttato sui tanto reality, gestire, mi sembra.
Però ha avuto anche tanti infortuni, è stato veramente sfortunato.
È sempre difficile, insomma, riuscire a conciliare il talento con la professionalità, col sacrificio, basta vedere Steve come giustamente mi suggerisce.
Tanto
mi
talento, suggerisce, ma è un po' di follia.
Ma chiedi a mio padre il suo atleta preferito.
La domandiamo a Walter, il suo atleta preferito.
Ma ha messo un imbarazzo, perché pensavo che non ce l'avessi, ma ce l'avevo. Cioè, si parla di marcia da Milano, insomma, sono stati i grandi, insomma, e poi, visto che io sono vecchio, insomma, c'è Dorduni, c'è Pamici, io sono nato quando Pamici andava di moda, insomma, quindi questi qui.
Ma Fiasconaro, dai, nel mezzo fondo, dai.
Se parla di atleta in senso generale dell'atletica leggera, Fiasconaro, che forse voi non ricorderete, insomma, tutti, perché siete giovani, era un sudafricano italiano, insomma, un italiano nato in Sudafrica.
Tra l'altro, Walter, a proposito di atleti italiani, c'era anche una donna molto, molto brava nella marcia, no?
Ce ne sono state molte, anche l'ultima, Lassidoti, esatto, insomma, sì. L'Italia ha una grande tradizione, la marcia che continua con Walter Lupe.
Quindi andiamo avanti. Steve, tocca ancora a te con Weekly Sport.
È arrivato il mio momento, allora. Non aspettavate altro, eh?
Né noi né Laccioli.
E allora,
basta Cortona, Steve.
E invece vi tocca anche stasera, mi dispiace. Ultime news dai campi. Dopo l'ennesimo pareggio che comunque lascia gli arancioni una buona posizione in classifica, domani Cortona è impegnato in un'insidiosa trasferta in quel di Bibbiena. In seconda categoria, primo posto ormai appannaggio del Bettoglie, che nello scontro diretto travolge la Fratta per 4-1, con quest'ultima che a sua volta viene sorpassata da un Telontola che travolge per 3-0 un Montecchio ormai in profonda crisi, e rassegnata a giocarsi la salvezza con oraggio da un Bosco e Palazzo del Pelo, mentre una Fratticciola ormai tranquilla supera per 1-0 il Guazzino. Prossimi impegni: Fratta Pienza, Montecchio per Valtoppo, Tegoletto Fratticciola e Telontola Chianciano. In terza finalmente un punto per il Monsigliolo, ma ricordiamo ancora la sua vittoria il 3 marzo in finale di Coppa Chimera contro il San Marco per 3-0, e pareggio da 2 casalingo la domenica precedente contro la Frontiera, mentre la Petraia perde 3-1 contro il Città di Chiusi. Pietraia, Radicondo, il Vescovado, Monsigliolo le prossime sfide. Per quanto riguarda il rugby, e finalmente parliamo di un altro sport, campionato maschile di Serie C2, splendida vittoria del Clanis Cortona contro la capolista Firenze. Vittoria che proietta i ragazzi cortonesi al quarto posto in classifica. Prossimo impegno il 6 marzo in trasferta a Sesto Fiorentino contro il Cavalieri Union Prato Sesto. Allora, adesso vorrei ricordare anche che domenica 13 marzo alle ore 21 si terrà la seconda edizione del premio sportivo dell'anno nella sala del Consiglio Comunale di Cortona alle ore 21. Ricordiamo chi sono i 6 protagonisti candidati quale sportivo dell'anno. Simone Maggi, atleta di mountain bike, la prima squadra di calcio del Cortona Camusia, vai Cortona Camusia, l'Under 18 femminile del Cortona Volley, Elisa Monacchini del triathlon, il nuotatore Alessandro Pinzuti e la squadra di rugby femminile Clanis. Tutti nel loro settore hanno ottenuto risultati straordinari nell'anno appena passato. Sei anche le candidature per il premio Sport e Solidarietà, la Virtus Buonconvento per l'attività in piscina, il Vistriathlon di Cortona, l'organizzazione Sports Events, l'Unione Sportiva Val di Pielle e l'Associazione Sportiva Dilettantistica Cortona Bocce e l'allenatrice della pallavolo femminile Carmen Pimentel. Ospite speciale di questa edizione il cortonese Michele Santucci e anche Renzo Olivieri, presidente dell'Asso Allenatori. E anche con questa settimana, per questa settimana con Weekly Sport è tutto, ci sentiamo sabato prossimo.
Bene, anche oggi hai oscurato il tennis, mi fa piacere, perché voglio dire, la nostra squadra di tre femminile ha vinto a Poppi 2-1, no? Con il Cortona Camusia andrà a Bibbiena.
Sì Nico, però tu non gli avevi accennato niente sul tennis.
Ah, sì, solo 84 volte.
Quindi colpa mia. E ricordo che giocheremo in casa domenica invece contro il CT Arezzo. Tra gli ospiti del Premio Sport anche Vanni Luca, sempre per il tennis, perché sennò allora proprio...
Va benissimo.
Vogliamo oscurare questo tennis.
Nico è di Fugliano, non è di
Cortona. È vero, è campanilista il nostro Steve. Comunque andiamo avanti, andiamo ai saluti finali. Steve,
ciao a tutti e a sabato prossimo.
Pasto,
buon pomeriggio a tutti.
Il nostro grandissimo architetto, gemello bello, meraviglioso, Gabriele Boscherini.
Grazie Nico, ciao a tutti.
Che presentazione che ti ho fatto oggi. Poi il nostro Daniele.
Ciao a tutti, alla prossima puntata.
Sì, con un vino buono.
Speriamo.
E poi salutiamo i nostri ospiti, Michele Lupetti e Walter Lupetti.
Se permettete, vorrei salutare le nostre grandi accompagnatrici Erika e Antonella, che ci hanno accompagnato.
Assolutamente, un applauso anche per loro.
Soffendono.
Assolutamente. Quindi a risentirci per il prossimo sabato, andiamo con l'ultimo disco, Patti Smith, Because the Night.
Take me now, baby, here's I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Disguised as lust, here in our bed until the morning comes.